Buongiorno a tutti. Mi scuso, leggerò il testo per non complicare troppo la vita alle interpreti. Allora, la mia presentazione seguirà questo corso. Parlerò brevemente della Fondazione Pellegrini Canevascini, della collezione fotografica, del progetto che abbiamo svolto con Memoriav, delle iniziative di valorizzazione che abbiamo fatto e alla fine alcune riflessioni e esempi concreti sull'uso della fotografia nella storiografia. La Fondazione Pellegrini Canevascini è sorta nel 65, allora solo come Fondazione Piero Pellegrini, per ricordare l'opera, il pensiero e il nome di Piero Pellegrini, giornalista e uomo politico, a cui in seguito negli anni si sono aggiunti anche i nomi di Guglielmo Canevascini, figura storica del socialismo ticinese e consigliere di Stato, e di Marco Pellegrini, figlio di Piero, storico e pioniero delle ricerche sul clima. Lo scopo di ricordare gli interessi etici, sociali e intellettuali di queste tre persone viene perseguito dalla Fondazione attraverso il recupero e il riordinamento di archivi, tramite la promozione di studi e ricerche e tramite la pubblicazione di opere sulla storia sociale e sul movimento operaio. Qua vedete alcune delle pubblicazioni. Con la sua attività archivistica, le ricerche e le pubblicazioni, la Fondazione Pellegrini Canevascini ha contribuito a costruire la storiografia del movimento operaio e socialista nella Svizzera italiana, quasi inesistente fino a mezzo secolo fa, perché quest'anno appunto è il 50° di attività della Fondazione. Qui potete vedere alcune fotografie di uno dei nostri depositi con i materiali d'archivio, uno dei fondi fotografici che non abbiamo ancora trattato e anche uno dei nostri luoghi di lavoro. La collezione fotografica della Fondazione Pellegrini Canevascini riunisce tutte le fotografie che sono contenute negli oltre 100 fondi d'archivio che la Fondazione stessa gestisce. Le fotografie provengono per esempio dai fondi personali di politici e sindacalisti come appunto Guglielmo Canevascini, Domenico Visani, Piero Pellegrini o Francesco Borella, o dal fondo del giornale socialista Libera Stampa, dai fondi di sindacati, associazioni, movimenti e altri enti come la Camera del Lavoro o le colonie dei sindacati. Le fotografie provenienti da questi fondi sono andate a confluire in questa collezione fotografica per motivi di conservazione. Infatti le fotografie vanno conservate nel rispetto di esigenze e parametri specifici rispetto al normale cartaceo. Quasi tutte le fotografie della collezione sono dei positivi e per la parte precedente al 1945 delle stampe in bianco e nero, e non abbiamo praticamente negativi, soprattutto per la parte precedente al 45. Alla fine del 2011 la Fondazione Pellegrini Canevascini ha firmato una convenzione con Memoriav per la realizzazione di un progetto di conservazione, digitalizzazione, descrizione e valorizzazione della sua collezione fotografica. Il progetto è iniziato nel corso della primavera del 2012 e per portarlo avanti la Fondazione ha potuto contare sulla proficua collaborazione dell'Archivio di Stato del Canton Ticino, col quale collaboriamo anche per i fondi cartacei, e dell'Istituto Svizzero per la Conservazione della Fotografia, che si è occupato del restauro delle fotografie che ponevano più problemi. Il progetto, appena concluso e valorizzato dall'esposizione che alcuni di voi hanno visitato prima, riguarda le fotografie scattate prima del 1945, proprio perché erano le più rovinate, e ha comportato lavori di conservazione su circa 1000 prove originali, nonché la digitalizzazione e la descrizione dell'insieme di queste fotografie, vale a dire circa 2000 documenti. Io ho iniziato a lavorare per questo progetto nel dicembre del 2011, al momento della firma della convenzione con Memoriav, e purtroppo non ho partecipato ai lavori di sviluppo del progetto. Prima di allora non avevo mai lavorato su fondi fotografici e il fatto di dover portare avanti un progetto elaborato da altri senza avere tutte le informazioni necessarie, è stato senza dubbio un grande ostacolo che ha pesato fino alla conclusione del progetto. Immagino comunque che problemi di questo tipo, sia personale non specialmente formato, sia finanze ridotte, che forza lavoro alternante e difficile continuità nei progetti, siano purtroppo comuni a molte istituzioni che si basano principalmente sul volontariato. Non siamo tutte delle grandi istituzioni e per molti sono problemi concreti questi. Ho comunque deciso di non dilungarmi troppo sul resoconto dei lavori svolti e mi limito a dire che i primi 2 anni di questo progetto hanno coinciso con la progettazione e la realizzazione della riattazione della casa di mia nonna, nella quale abito adesso. Molti dicono che dopo aver costruito una casa si vorrebbe subito rifarla perché si scopre di aver sbagliato tantissime cose. Ma vi assicuro che io sono felicissima della mia casa, mentre questo progetto sì, se potessi rifarlo, lo rifarei in un altro modo dall'inizio. È quello che spero riusciremo a fare con i prossimi fondi fotografici che tratteremo, come per esempio il fondo fotografico di Ezio Crivelli, che tra le altre cose contiene un'interessante e rara serie di fotografie sulla sua emigrazione in Africa, in Camerun e in Guinea, tra il 1926 e il 1932, dove gestiva una ditta di commercio di legname. La morale di questa introduzione è che fare dei progetti memoriali fa crescere e rende ottimisti. Fidatevi, lanciatevi anche voi in un progetto. Le iniziative di valorizzazione che abbiamo portato avanti, a partire dall'autunno 2013, nonostante il progetto fosse in pieno fermento e appunto era un cantiere aperto, la Fondazione Pellegrini Canevascini ha iniziato comunque a realizzare diverse iniziative di valorizzazione della collezione fotografica. Dal mese di agosto 2013, sul sito internet della Fondazione Pellegrini Canevascini, è stato creato un calendario fotografico nel quale, con scadenza mensile, e questo appunto dall'agosto 2013 fino a luglio 2015, che corrisponde a un calendario di 24 pagine, è stata presentata una foto appartenente alla collezione fotografica. Ogni fotografia è accompagnata da una scheda che riassume i principali dati tecnici, titolo, autore, data, luogo, dimensione, fondo di provenienza e segnatura, e da un breve testo di presentazione, commento e contestualizzazione. In questo esempio ho scelto una fotografia che noi abbiamo chiamato sinestetica, perché oltre alla fotografia abbiamo preso uno spezzone audio di un documento conservato alla fonoteca, che riguarda lo sciopero della fabbrica tessile Rickenwalder a Biasca. Un altro canale di valorizzazione è stata l'interessante e positiva collaborazione con la rivista Ticino 7. Per i colleghi della Svizzera Interna, Ticino 7 è un settimanale allegato ai principali quotidiani ticinesi che contiene il programma radiotelevisivo. Ogni settimana arriva in tutte le case. Dall'autunno 2013 a quest'autunno abbiamo realizzato 3 reportage di presentazione della collezione. Il primo conteneva un reportage di presentazione generale della nostra collezione fotografica e abbiamo preso il pretesto delle strade, che illustrava tutte le possibili vie di ricerca in una banca dati. Il secondo riguardava il tempo libero e le colonie estive di vacanza dei sindacati. E l'ultimo, che è servito anche da lancio promozionale dell'esposizione che è in corso e di cui ci sono delle copie in basso dalla scala, se volete prenderlo a disposizione, e contiene un reportage sui ritratti di gruppo. Queste prime iniziative di valorizzazione hanno permesso di far emergere alcune questioni che prima non si erano prese in considerazione o si erano sottovalutate. Una di queste è la questione dei diritti d'autore. Tra le circa 2.000 fotografie precedenti il 45, che sono parte del progetto, circa 400, ovvero il 18%, sono fotografie d'autore. Del restante 82% non abbiamo potuto identificare l'autore. Delle 400 fotografie di cui si conosce l'autore, la metà è scattata da autori di cui si conoscono anche i detentori dei diritti, mentre l'altra metà è scattata da autori che sono ormai deceduti, ma di cui spesso non si conosce la data di morte e di cui non si conoscono gli eredi o i detentori dei diritti. La raccolta di informazioni e le riflessioni per definire la politica da seguire in materia di diritto d'autore hanno preso del tempo che non era stato assolutamente preventivato. E adesso veniamo alla parte più interessante per il colloquio. Uno dei principali problemi legati all'uso delle fotografie nella storiografia è il trattamento archivistico di questi documenti. Un documento fotografico d'archivio non si può ridurre ad una semplice immagine, al suo aspetto estetico. È un documento che ha una propria storia. È stato pensato, commissionato, prodotto da qualcuno in un determinato momento e luogo per dei motivi specifici ed è stato utilizzato e guardato in diversi modi nel corso degli anni. Quando si ha tra le mani una fotografia d'archivio, bisogna sempre andare oltre l'immagine. Ecco il perché del titolo del mio intervento. Paradossalmente, è proprio l'apparente facilità di comprensione dell'immagine come mezzo comunicativo che rende difficile un suo corretto uso come fonte storica. Chi di noi non ha mai pensato che la fotografia è una rappresentazione della realtà o della verità? L'ingannevole e apparentemente immediato accesso all'informazione sembra rendere superflue le normali procedure di analisi e critica applicate ad altri tipi di fonte. Per queste caratteristiche della fotografia, un catalogo d'archivio fotografico non può quindi limitarsi ad un mero e inutile repertorio iconografico. Deve essere uno strumento strutturato che presenti dei metadati completi che non si limitino a descrivere la semplice immagine, ma anche l'oggetto e la sua storia, quindi chi l'ha prodotto, dove, quando, da dove viene il documento, quali sono le iscrizioni a fronte e retro, quali sono state le operazioni archivistiche a cui è stato sottoposto, eccetera. Nel caso della nostra collezione, per esempio, il fondo di provenienza, proprio perché è una collezione artificiale con più fondi di provenienza, è una delle informazioni più importanti. È il dato che ci permette di capire dove si trova il documento e ci permette quindi di raccogliere informazioni importanti sulla sua storia. Un fondo d'archivio può contenere i materiali più disparati, documenti cartacei, fotografie, registrazioni audio, filmati, pubblicazioni o addirittura oggetti. I diversi supporti hanno esigenze di conservazione diverse e per questo i documenti di uno stesso fondo vengono spesso separati e conservati in luoghi diversi, senza ovviamente che questa separazione fisica rompa il loro legame logico. Nel caso della Fondazione Pellegrini Canevascini, per esempio, i documenti cartacei e le fotografie, una volta trattati, sono depositati in archivio di Stato. Qua vedete il catalogo dei fondi cartacei della Fondazione Pellegrini Canevascini in archivio di Stato. Mentre i documenti sonori sono conservati presso la Fonoteca Nazionale Svizzera. E anche qua è la pagina di presentazione della Fondazione sul sito della Fonoteca Nazionale Svizzera. Per i documenti filmici, che per fortuna sono pochi per ora, prossimamente cercheremo di stabilire una convenzione con la Cinemateca. Sebbene separati fisicamente, questi documenti sono legati dalla loro storia e per il loro uso storico l'incrocio delle fonti è fondamentale. Per meglio illustrarvi questo discorso sull'utilizzo storico della fotografia, vi propongo alcuni esempi concreti dalla nostra collezione. Magari per chi ha già visto l'esposizione è un po' una ripetizione, mi scuso. Il fondo di Libera Stampa contiene una serie composta da una decina di fotografie del corteo antifascista organizzato dalla Gioventù Socialista Svizzera a Bellinzona il 24 maggio del 1931. La pubblicazione di queste fotografie per la prima volta nell'edizione di Libera Stampa il 1° maggio del 1932, quindi praticamente un anno dopo, nonché la loro didascalia in un album personale di Robert Grimm con la data topica di Lugano, hanno contribuito ad un loro errato uso in diverse occasioni. Per esempio, in occasione della pubblicazione della biografia di Robert Grimm, di cui vedete la copertina, che porta in copertina una di queste fotografie, un archivista della Fondazione dovette addirittura fotografare la Piazza Indipendenza esattamente nella stessa posizione dove si vedevano gli edifici e l'obelisco, per convincere gli editori a correggere la didascalia, perché non credevano che la scritta di Robert Grimm fosse falsa. Documenti come questi, presentati come delle semplici immagini, che oltretutto questi sono ancora leggibili, ma altri sono veramente di scarsa qualità, non significano praticamente nulla. Solo i metadati permettono di comprenderne il valore quale documenti storici. Si tratta di una serie composta da circa un centinaio di documenti che rappresentano i frutti di un'operazione organizzata nel 1930 da Guglielmo Canevascini con la collaborazione di Vinicio Salati, redattore di Libera Stampa, e altri due uomini. Armato di pistole e macchina fotografica Leica, questo gruppo penetrò nella sede dei fascisti a Lugano, chiamata Casa Nera, grazie al portinaio infiltrato, fotografando e sottraendo gran parte dei documenti. Inoltre, grazie alla complicità di un postino, il gruppo poté disporre di un calco della chiave della cassetta postale della Casa Nera e intercettare direttamente la posta dall'Italia e dalla Svizzera. Libera Stampa arrivò quindi a pubblicare le informazioni raccolte durante queste operazioni di spionaggio ancora prima che gli stessi fascisti potessero replicare o semplicemente rendersene conto. Informazioni di questo tipo sulla genesi di un documento sono fondamentali per la comprensione del documento. Purtroppo, però, per il momento non sono visibili nel catalogo elettronico, in quanto non si riferiscono al singolo documento, quindi alla fotografia, ma a tutta la serie. E purtroppo spesso i cataloghi fotografici non prevedono la descrizione di questo tipo di livelli gerarchici. Si descrive il fondo nel suo insieme, si descrivono i singoli documenti, ma non è prevista nessuna descrizione intermedia. La stessa riflessione vale anche per altre serie fotografiche, come per esempio i reportage provenienti dal fondo di Elio Canevascini. Il primo che vedete è quello sulla guerra civile spagnola, per la quale combatté come volontario nelle Brigate Internazionali, e il secondo sulla missione medica della centrale sanitaria svizzera in Montenegro nel 1944 di fianco alle truppe partigiane di Tito. Anche serie fotografiche come quelle sulla costruzione e miglioria delle strade in Ticino nella prima metà degli anni 30 o sulle infrastrutture, le attività e i pazienti dell'ospedale neuropsichiatrico di Casvegno si guardano in un modo diverso quando si sa che provengono tutte dal fondo di Guglielmo Canevascini, consigliere di Stato che in quegli anni era capo prima del Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni e poi del Dipartimento delle Igiene. Questi appunto sono dell'ospedale neuropsichiatrico. Questi documenti sono stati commissionati, prodotti o riuniti da questo Dipartimento per lo svolgimento, il controllo e la promozione del proprio lavoro. Questa loro particolare genesi influenza il nostro modo di utilizzare i documenti. Ora sono alla conclusione. Maggiore rigore va, a mio avviso, applicato nella fornitura dei metadati relativi a fotografie d'archivio, ma anche richiesto nella riproduzione, diffusione e divulgazione di fotografie d'archivio. Il rigore scientifico nell'utilizzo di una fonte non deve mai venir meno, nemmeno quando si tratta di un semplice utilizzo illustrativo. Posso accettare che una fotografia venga utilizzata per alleggerire e abbellire una pubblicazione, perché spesso quando chiedono le fotografie usano queste definizioni, ma devo poter esigere che la fonte venga descritta e citata rispettando determinati criteri. Ecco, e l'invito è andare a vedere le nostre fotografie. Per ora le trovate solo nel catalogo dell'Archivio di Stato e presto, spero, anche su Memobase.